Ebbene, come avevo detto all'inizio del programma Musica e Parole, ho detto tra un po' ci sarà una meravigliosa intervista. Intanto, carissimi amici radioascoltatori del programma Musica e Parole su Radio Emozioni Live da Bruxelles, oggi abbiamo in diretta con noi un meraviglioso personaggio che fa cinema, teatro e opere liriche. Bene, allora lo chiamiamo e intanto vediamo se lui ci risponde subito.
Pronto?
Ebbene, benvenuto Nicola, grazie per aver accettato il nostro invito. È un vero piacere averti con noi. Le bellissime cose che fai ci fanno molta compagnia e siamo letteralmente innamorati del tuo stile. Come va?
Grazie, tutto benissimo. Scusate, ho avuto un imprevisto, però sono felice di essermi collegato con voi. È un grande piacere essere in linea con la vostra radio.
Ebbene, intanto, ebbene, adesso sai cosa facciamo? Incominciamo a fare le tue domande. Ecco.
Ok, va benissimo.
Intanto faccio domande per il cinema, poi del teatro e alla fine delle opere liriche. Ecco, la prima domanda, carissimo Nicola, è: come arrivò al cinema un regista di formazione musicale e teatrale come lei e come si svolge la sua formazione?
Ok, grazie. In realtà è vero che ho iniziato con il teatro e ancor prima con la musica. Il mio primo incontro con l'arte è stato proprio con la musica, quando avevo 13 anni. Ho iniziato a suonare uno strumento che si chiama il corno francese in una banda lucana, quindi in una banda di paese che mi ha portato poi in giro per tutta Italia. L'incontro con la musica per me è stato importantissimo perché mi ha aperto un mondo, mi ha dato la possibilità di esplorare, di sperimentare, e da lì, durante appunto questi pomeriggi adolescenziali vissuti in un paesino dell'entroterra lucano, la noia forse, cioè il non poter far nulla, non c'era un cinema, non c'era un luogo ricreativo, avevamo solamente il paesaggio e quindi oltre a quello nulla, forse la noia mi ha portato a dover utilizzare la fantasia per trascorrere il tempo, e questa fantasia mi ha portato poi, mi ha dato la possibilità di accedere alla creatività. Durante l'adolescenza ho iniziato a sperimentare facendo piccoli spettacoli teatrali, e poi arrivando a Roma è chiaro che mi sono innamorato del cinema e avendo la possibilità di poterlo guardare all'inizio da lontano, quindi spiare tra un set e l'altro e vedere questa grandissima macchina dell'immaginario che si metteva in funzione. Da lì poi il passaggio è stato abbastanza spontaneo, abbastanza semplice e non troppo razionale.
Ebbene, beh, intanto, prima di continuare, carissimo Nicola, volevo chiederti in che modo sei arrivato al cinema e in particolare alla regia.
Ok, la regia è stato chiaramente un percorso, perché all'inizio ho vissuto e ho fatto tutti i ruoli possibili e immaginabili per poter entrare nel mondo cinematografico, quindi conoscevo degli amici che già lo facevano e quindi mi sono proposto nei ruoli più disparati, dall'elettricista all'autista, il runner, l'assistente di produzione, per poter fare esperienza, fare pratica, cercare di guadagnare qualche soldino che mi permetteva di vivere di questo. E quindi con i primi risparmi ho cercato di costruire i primi progetti di regia, quindi all'inizio investendo personalmente su piccole storie, su cortometraggi girati in uno o due giorni, nei quali sperimentavamo registicamente, narrativamente, e poi ecco pian piano questi progetti hanno iniziato a circuitare nei festival. In questi festival si è innescata una visibilità, e questa visibilità poi mi ha portato a, diciamo, a costruire dei progetti sempre più articolati. E qui, da qui la regia.
Ebbene, bene, bravo, bravo, complimenti vivissimi. Intanto io ho qualcosa di trailer che dice: vado verso dove vengo. Ci puoi parlare prima di metterla in onda?
Certo, Vado verso dove vengo è uno dei miei ultimi progetti, è un documentario tematico realizzato con Matera Capitale 2019, Youth Europe Service, la Lucana Film Commission, Mediterraneo Cinematografica, Alle Lamie, che sono stati appunto i partner di progetto con anche Sindea. È un progetto che vede la direzione artistica di Luigi Vitelli, che ha strutturato una ricerca molto, molto approfondita e molto ricca di contenuti, e con l'antropologo Vito Teti. Con loro appunto ci siamo riuniti e uniti nella scrittura del trattamento di questo progetto. È un documentario che racconta le storie di partiti e rimasti dall'Italia e in particolare dalla Basilicata spopolata e quindi affetta da questo fenomeno. Quindi racconta le storie di chi è partito, ma anche di chi è ritornato, di chi è rimasto in questo territorio. Quindi è un documentario che alla fine propone anche sia un'alternativa. Si pone una domanda e lascia anche con una speranza, perché la seconda parte del progetto racconta proprio storie di resistenza sul territorio e ci dice che i paesi a cui siamo abituati, alcuni spopolati, altri che si stanno spopolando, in realtà hanno una speranza per rivivere in futuro e ripopolarsi.
Ebbene, allora adesso ce l'andiamo ad ascoltare e poi continuiamo con le tue question, come dicono in inglese, ma le tue domande.
Grazie.
Singolare che l'Italia, nazione di paesi e di montagne, ha dato le spalle ai paesi e alle montagne.
L'immigrazione è stata un'esplosione, schegge, frammenti in tutto il mondo.
All four of my grandparents were Italian.
When you live in America and you have Italian relatives who came over, you know that they were poor and that's why they came. But you don't know the miseria.
Io non ho più il Novecento dietro di me e non ho neanche tante parole per definire quello che sto facendo.
A fronte della gente che va via, c'è gente che torna.
È la comunità del nesso, che è frutto di una contaminazione tra chi è rimasto, chi torna e tra chi decide di andare.
Io credo che la forma ideale per abitare il mondo sia proprio la forma paese.
Ebbene, molto molto bella, complimenti vivissimi, carissimo Nicola. Intanto
Grazie.
partiamo alla terza domanda. Ecco, ti chiedo, nel tuo cinema la macchina da presa si muove con parsimonia e solo quando è necessario, volevo chiederti appunto di questa necessità.
È vero, il cinema nasce da una necessità interiore, da un'urgenza, e quindi da un movimento appunto dell'anima che ogni autore poi insegue, ricerca e che cerca di condividere con un pubblico. Le storie che tendo a raccontare partono da questa necessità che in realtà poi guida tutti i momenti di riflessione della mia vita, i momenti anche di creazione. E questa necessità si traduce in una riflessione tematica, nella scrittura e poi nella messa in scena cinematografica, fino ad arrivare alla messa in quadro. La messa in quadro è in pratica lo strumento di scrittura che il cinema ha. Il cinema, invece di avere la penna, ha la macchina da presa. La macchina da
Certo.
presa è il modo che ogni regista ha per poter scrivere con le immagini la propria storia. E quindi la macchina da presa si muove secondo necessità, si muove guidata proprio da queste riflessioni, da queste sensazioni che l'autore prova all'inizio della scrittura di una storia.
Bene, mi sono piaciute anche le parole, anche un po' la musica e una signora che cantava. Beh, intanto, la prossima domanda è: c'è poi Ettore Scola, il regista del film Che strano chiamarsi Federico. Qual è stata la tua esperienza del film?
Porto con me, con molto affetto, l'incontro con il maestro Scola, un incontro che mi ha segnato particolarmente. Ho vissuto il suo ultimo periodo di lavoro e ho imparato tantissimo. Ho cercato di rubare il più possibile da lui, da questo cinema che lui faceva, un cinema che forse oggi non esiste più perché i metodi sono anche cambiati, certo. Ma in un certo qual modo era un modo di lavorare che secondo me è sempre utile poi ricordare oppure tenere come riferimento, un modo di lavorare che alla fine verteva su tantissima leggerezza, su un'ironia di fondo in ogni situazione e soprattutto sui sentimenti. Io stando accanto a lui ho potuto vedere quanto ci tenesse all'amicizia. Ecco, per lui la troupe oppure gli altri colleghi registi erano in realtà un gruppo di amici, e quindi questa purezza portava poi a delle idee, a dei risultati, alla scelta tecnica, stilistica dei progetti che poi lui andava a realizzare. Quindi è stato un incontro per me folgorante che ricordo ancora adesso e che mi ha segnato particolarmente, anche mi ha dato tanti insegnamenti sia sul campo ma soprattutto anche filosofici, saggi.
Certo. Ebbene, intanto, carissimo Nicola Aragone, ecco, come nasce la tua passione per il cinema? Perché hai deciso di girare un film?
È una passione che nasce da molto lontano, nasce, come dicevo, in un momento della mia vita, cioè l'adolescenza, vissuta in questo paesino dell'entroterra lucano, che è il mio paese di origine, Salandra, dove appunto, come raccontavo prima, in realtà durante questi pomeriggi estivi abbiamo trascorso il nostro tempo ad osservare le persone, pensare e costruire dei personaggi su un passante, quindi è una passione che nasce dall'osservazione della realtà, un'osservazione della realtà che ci ha sempre portati poi a creare una nuova realtà, no? Una realtà immaginaria, e forse nasce anche dal rapporto che noi avevamo con i luoghi. Dico sempre, nel mio paese era molto semplice, bastavano pochi passi per affacciarsi su un deserto, che è quello dei Calanchi Lucani, che costeggia il confine di questo paese che si chiama Salandra, e dall'altra parte era molto semplice invece anche entrare in un folto bosco che mi riportava forse alle atmosfere fantasy, al Medioevo. Quindi ecco, la relazione con questi luoghi, una relazione molto una relazione prossima, no? Quindi avere la possibilità di esplorare questi luoghi così tanto facilmente forse mi ha generato delle suggestioni che poi si sono trasformate nella ricerca delle immagini.
Ebbene, intanto adesso vorrei mandare in onda ancora qualcosa che tu hai chiamato Cold Bock, ecco, Sword Command. Slomo.
Sonderkommando.
Sì. Sonderkommando. Sì, Sonderkommando. Slom Venezia. Ecco, dici qualcosina molto, molto breve di cosa si tratta, poi la mettiamo in onda e la ascoltiamo.
Sonderkommando è un altro progetto che ho realizzato ormai un po' d'anni fa, a cui tengo molto. È un cortometraggio interamente ricostruito in teatro di posa, perché racconta una storia non contemporanea, una storia avvenuta negli anni 40, nel 42 circa, ed è l'incontro tra due uomini sconosciuti che si guardano per la prima volta in questo treno diretto verso i campi di sterminio, e tra loro nasce un'attrazione, una forma di amore, un amore che viene interrotto all'arrivo del treno ai campi di sterminio, e quindi questa storia vive di evocazioni, vive di immagini, e alla fine proporrà un ulteriore incontro tra i due in due ruoli differenti. Il ragazzo sarà una vittima delle camere a gas, invece l'uomo diventerà un Sonderkommando, ovvero un carnefice, un uomo che ebreo anche di origine, viene poi utilizzato dall'SS per fare le veci dei carnefici all'interno delle camere a gas e dei campi di sterminio.
Ebbene, quindi, allora ce l'andiamo ad ascoltare.
Grazie. Ecco.
Oggi è difficile crederlo, ma di fronte a questo macabro spettacolo non pensavamo a niente. Non potevamo scambiare nemmeno una parola tra noi. Eravamo terrorizzati. Eravamo diventati degli automi che cercavano di non pensare per poter sopravvivere qualche ora in più. Solo 47 anni dopo la mia liberazione ho ricominciato a parlarne.
Quando mi è venuta la proposta di andare appunto ad Auschwitz, dalla provincia di Roma, volevano che accompagnasse due scolaresche e io non mi sono rifiutato subito, però ho detto che non so cosa sarà di me in questo inferno che ho passato là. Arriviamo sul posto, era tutto bianco, era nevicato e io non sapevo che i crematori, i tedeschi li avevano fatti saltare prima di andare via, tre giorni prima che entrassero i russi, e io questo non l'avevo visto e mi ero trovato un po' spaesato. E io mi ricordavo benissimo com'era l'ingresso di questa torretta e tutto il resto, però ero titubante perché dopo 47 anni a raccontare cose del genere pensavo che la mia memoria può darsi mi ingannava.
Deportato ad Auschwitz l'11 aprile del 1944, Shlomo Venezia è uno dei testimoni più autorevoli della Shoah. Le sue memorie le ha raccolte in un libro di grande potenza, Sonderkommando Auschwitz.
La mia speranza in particolar modo è quella che la gente deve ricordare.
Assegnato alla squadra speciale Sonderkommando, Shlomo è addetto al crematorium 2 del campo di sterminio di Birkenau. Il suo compito è accompagnare i prigionieri alle camere a gas e poi di trasportarne fuori i cadaveri.
Entravano le donne con i bambini dentro, eccetera. Dopo gli uomini, quando tutto era saturo, pieno, chiudevano la porta e buttavano dentro questo gas velenoso, Zyklon B. All'improvviso uno di quelli che estraeva i corpi ha sentito questo piccolo vagito. Sentendo questo gemito abbiamo pensato,
ecco, chissà Citoni.
Però questo che stava sopra, che estraeva i corpi, fermi, sento qualche cosa di una voce viva. E alla fine abbiamo detto vai in fondo a vedere da dove proviene.
Birkenau era un vero inferno. Nessuno può capire o entrare nella logica del campo. Per questo voglio raccontare tutto quello che posso.
Ebbene, magari prima di raccontare questa cosa io vorrei avere la voce ancora una volta del grande amico, lui, Nicola Ragone. Nicola, sei sempre con noi, vero?
Sì, grazie. Tra l'altro posso dire,
sì,
c'è stato un qui pro quo perché non era il link che avrei voluto ascoltare, però va bene così perché Sonderkommando è il nome del cortometraggio che ho realizzato un po' d'anni fa e quindi avrei mandato il trailer che sarebbe durato anche di meno, però va benissimo così.
D'accordo, vabbè, abbiamo fatto bene. Intanto era la tua voce che tu parlavi, ci spiegavi le cose?
E nel video, sì, nel link?
Sì, nel link.
No, no,
ah,
no, no, no,
non ero,
non ero io.
Ah, ecco, perché c'erano diverse voci e c'era uno che parlava di cosa succedeva, pensavo che fossi la tua voce. Bene, intanto allora passiamo alla sesta domanda, ecco. Chi sono per te i maestri del cinema italiano?
Una bella domanda, perché ce ne sono tanti, tanti diversi. Ecco, Ettore Scola per me è sicuramente un grande riferimento. Un altro nome un po' più vicino potrebbe essere quello di Matteo Garrone. Per me Matteo Garrone rappresenta uno degli autori più interessanti del nostro cinema, ma anche del periodo contemporaneo. È un regista che mi piace molto per il suo modo di raccontare le storie, per la facoltà che lui ha e la facilità di spaziare tra i generi cinematografici. Ha raccontato storie molto diverse, per questa grande capacità stilistica che lui ha proprio nel raccontare un film, ma anche e soprattutto per la sua grande umiltà. È una persona molto umile, molto curiosa, che ha voglia di conoscere, che ha voglia di esplorare l'animo umano e anche poi storie così diverse. Infatti sono molto curioso di capire quale sarà il suo prossimo progetto.
Bene, intanto vorrei farti ancora la domanda per le ultime cose che tu fai, che, ecco, come e quando nasce il tuo interesse per le opere liriche?
Anche per quel che riguarda l'opera lirica, sicuramente è un interesse che nasce, che parte da molto lontano, parte da quel che citavo prima, ovvero dall'incontro che ho avuto la fortuna di avere con la musica e quindi dalla mia esperienza di musicista in orchestra, in banda. Ecco, durante quel periodo ho avuto la possibilità di conoscere la musica classica, la musica lirica, il repertorio per esempio di Verdi, di Puccini e anche le storie che raccontava il melodramma. Mi ricordo tantissimo, eravamo innamorati di Rigoletto, della storia di Rigoletto, della storia di Gilda, così drammatica, ma anche della Traviata, del Trovatore di Verdi. Ecco, è lì che nasce questa passione, anche perché noi ogni sera in banda suonavamo delle arie tratte da queste opere e quindi ad un certo punto riuscivamo ad impararle a memoria. E questo tipo di eredità, questo tipo di incontro con l'arte e con la musica mi è rimasto dentro, e quindi dopo molti anni io non suono più questo strumento, il corno, non ho più la possibilità di suonarlo. Dopo molti anni sono riuscito a tradurre questa esperienza e questa conoscenza proprio nell'approccio e nella regia di lirica.
Ebbene, carissimo Nicola, intanto prima di passare alla penultima domanda, c'è il grande carissimo amico, lui che vive a Roma ed è un filosofo, uno scrittore e un grande poeta, ed è Giuliano Leandro Loi, e dice: le tematiche di Nicola Ragone sono molto interessanti e trattato storicamente alcuni accadimenti che indelebili si presentano tra le coscienze individuali e le psicologie delle masse popolari. Grazie.
Grazie Luigi, sono molto felice.
Sì, Giuliano Leandro Loi.
Ah, Giuliano, scusami.
Sì. Ebbene, grazie anche a Giuliano Leandro Loi per aver scritto. Intanto la penultima domanda è questa. Ecco, può descrivere in breve i punti fondamentali del tuo metodo?
Io direi cioè non ho un metodo preciso, anzi sono in continua evoluzione, il mio modo di lavorare cambia di progetto in progetto. Quel che posso dire è che sicuramente amo preparare in maniera molto approfondita i miei progetti, quindi la parte della preparazione vive in una razionalità matematica, quindi sono molto schematico, disegno male, però faccio questi disegni che servono solo a me, che capisco solo io, e ho una preparazione molto stratificata, quindi che parte dalla ricerca iconografica e si muove poi su, sull'appuntare, sull'approfondire, su crearmi anche delle reference, no, di quello che andrò a fare, per cercare le immagini. Per mm-hmm. me è importante avere uno spunto visivo, anche perché sono molto legato alla memoria visiva. Anche nello studio, quando ero più piccolo, ecco, lavoravo sempre, cercavo sempre di appigliarmi alla memoria visiva, mi ricordavo appunto come fosse proprio raffigurata una pagina, quindi ho bisogno di mettere immagini nelle mie pupille, e la preparazione è tutta razionale, però poi nel momento in cui arrivo sul set, e quindi quando devo andare poi a realizzare o a riprendere, io è come se buttassi via tutta questa razionalità e lavorassi poi soprattutto di istinto, quindi improvvisazione, jazz, e questo forse quello che mi accade, più che un metodo è proprio un fermento che si muove dentro di me.
Bene, bene, carissimo Nicola, intanto adesso ti faccio l'ultima domanda e poi dopo vorrei dire qualcosa del grande amico Carmine Donnola e poi alla fine mettiamo in onda una bellissima poesia che tu sei il regista, d'accordo?
Certo.
Bene, allora adesso ti faccio l'ultima domanda. Ecco, durante la rappresentazione di un'opera il cantante è generalmente concentrato sul risultato vocale. Quali sono le principali difficoltà del regista del lavoro con un cantante lirico?
È una bella domanda ed è vero, il cantante chiaramente ha la necessità di relazionarsi visivamente con il direttore d'orchestra, e pertanto tutti i suoi movimenti sono vincolati e sono gestiti proprio da questa necessità. Molto spesso appunto mi è capitato di incontrare dei cantanti che fossero un po' rigidi scenicamente, proprio perché preoccupati di questo risultato sonoro, che è assolutamente fondamentale nell'opera lirica. Quindi il modo per poter interagire con i cantanti è innanzitutto cercare di creare in loro una tranquillità scenica che possa permettergli di guardare sempre il maestro. Quindi noi di solito lavoriamo molto sui personaggi, certo. Quindi cerchiamo di inculcare nella loro testa il modo di ragionare del personaggio e quindi anche il modo di muoversi. Facciamo un lavoro che parte da sessioni a tavolino, quindi in cui scandagliamo i temi dell'opera e cerchiamo di individuare quali sono i temi e le intenzioni, i conflitti di ogni personaggio. Una volta capita questa cosa, andiamo a lavorare sui movimenti, come si muove il personaggio, in che punto del suo corpo concentra le energie, e da qui cerchiamo di costruire tassello dopo tassello un personaggio che viva in carne ed ossa, senza crearlo in maniera schematica, ma cercando di arrivare con il cantante proprio a dei ragionamenti, a delle idee. E quelle poi, in un certo qual modo, speriamo che vengano introiettate dal cantante in modo tale che non le pensi più durante l'esibizione, ma pensi solamente alla musica, che è comunque alla performance musicale, che è comunque la cosa principale.
Ebbene, allora, carissimo Nicola, intanto vorrei parlare del tuo e mio carissimo amico, che è Carmine Donnola, uomo barbuto e silenzioso, con gli occhi vispi e pieni di vita vissuta. Da giovane avrebbe voluto fare l'attore, ma nessuno ha mai creduto nel suo talento. Oggi ha circa 60 anni e vive nel suo paese di origine, Grassano, piccolo comune dell'entroterra lucano. Qui fa il bidello in una scuola media. Il suo passato è stato caratterizzato da una lunga dipendenza dalla bottiglia, problema superato attraverso la poesia, un vernacolo grezzo e rugoso che ancora oggi nutre Carmine nel suo cammino errante. Appunti di viaggio tra panorami, lande all'alba, cieli e dolomiti lucane che spiccano, un cammino interiore ricco di paradossali incontri e personaggi grotteschi che compongono l'affresco di una civiltà mitica e fuori del tempo. Ecco, prima di passare in onda questa sua poesia, che è di Carmine Donnola, Urli e risvegli, regia di Nicola Ragone, che sei te, ecco, ci puoi dire qualcosa, così poi dopo ma la mettiamo e poi ci salutiamo.
Sì, sono molto legato a Carmine Donnola, l'ho incontrato un po' di anni fa ormai, è stato un incontro per me folgorante come quello con Ettore Scola, perché mi ha segnato particolarmente. Ricordo il suo primo sguardo, il primo sguardo di Carmine, quando, diciamo, per caso mi avvicinò durante un evento e cercò di presentarsi e di lasciarmi questo malloppo di poesie sparse su fogli, tovaglioli, libretti, quadernetti, e mi raccontò in breve la sua storia. Ecco, questo incontro per me fu molto importante, perché tornato a Roma ci pensai spesso, fino a quando un giorno aprii questi carteggi e iniziai a leggere queste poesie, e dentro la sua parola, dentro le sue storie, le sue narrazioni, in realtà incontravo un mondo che per certi versi era anche molto vicino, perché Carmine racconta sicuramente di personaggi importanti, personaggi nazionalpopolari, ma racconta anche delle vicende che appartengono al nostro territorio. L'incontro con Carmine è stato uno dei primi ganci che mi ha riportato ad esplorare i miei luoghi di origine, i luoghi di origine da cui mi ero allontanato, proprio perché vivendo a Roma da molti anni non avevo avuto tanto la possibilità di esplorare la mia regione, la Basilicata.
Certo.
Ecco, quindi la frequentazione e l'incontro con Carmine mi ha pian piano dato la possibilità di ritornare sempre più spesso, di approfondire la perlustrazione di questi luoghi, ma anche di approfondire la relazione umana con Carmine, col suo magnifico gruppo di amici, con il suo paese, che è anche il paese di mia mamma, quindi anche per quello di rafforzare un altro legame. E poi da lì è nato un documentario sulla sua vita. Io dico sempre un ritratto, più che un documentario, una sorta di disegno del suo volto e il racconto della sua poesia. È un documento che ha cercato di attestare questa sua storia, questa sua figura, questa sua poesia, di cui veramente vado molto fiero. È il mio primo documentario, quindi sono particolarmente legato.
Ebbene, intanto grazie infinite. Intanto mettiamo in onda questa poesia di Carmine Donnola, Urli e risvegli, che c'è anche la tua regia di Nicola Ragone.
Urli e risvegli. Nella notte il silenzio del tempo conta le stelle. Allo sbraitare dei cani urla il ribelle. Scontri di fuoco, ceneri e lamenti tornano alla mente. Fermati mondo, per un attimo guarda la terra, il sangue che scorre su ambo i fratelli. Vorrei abbracciare la notte, dimenticare il tempo che fugge. Apriti, cielo. Parole infuocate giungono a te. Orienta la terra.
Ebbene, molto molto bella le sue parole e anche la tua registrazione. Molto molto bella, sei stato veramente incredibile con la regista. Grazie. Intanto, carissimo Nicola Ragone, beh, fare una intervista è la cosa più bella che ci sia, perché dalla dialettica tra due esperienze dell'intervistatore e dell'intervistato nasce inevitabilmente una terza esperienza, quella dell'incontro, e dunque di un arricchimento umano, psicologico e culturale. Un sentito grazie a Nicola Ragone, anche a nome della redazione di Radio Emozioni Live da Bruxelles, per la disponibilità e per aver dedicato del tempo prezioso alle nostre domande e alle sue risposte. Un abbraccio fortissimo e spero a presto, carissimo Nicola.
Grazie, grazie davvero a voi, grazie per la vostra pazienza, per la vostra dedizione, complimenti per la trasmissione, speriamo di vederci presto, anche di persona. Grazie,
ebbene,
grazie
una...
a Carmine Tonnola, grazie Tony.
Un abbraccio fortissimo e spero a presto. Ciao!
A presto, ciao!
Ebbene, grazie infinite al grande amico, a lui Nicola Ragone. Avete sentito, non solo fa delle cose meravigliose, ma anche ha una voce molto molto bella. Mi fa molto molto piacere averlo avuto in diretta con me e fare questa intervista che voi adesso per tutta la settimana, a partire già da domani alle 17.30, ascoltate un po' l'inizio Musica e Parole e poi la sua intervista. E intanto adesso dedico a lui e a tutti quanti voi una bellissima canzone di Massimo Ranieri che tante radio non conoscono, ma è una voce veramente meravigliosa. Intanto vi saluto e vi aspetto sabato prossimo alla stessa ora, che molto probabilmente ci sarà ancora un'altra intervista. Un abbraccio, a presto, ciao!
Fatto col cemento di una casa o con i veli bianchi di una sposa, non è fatto di lenzuola al sole, di carta filigrana né di viole. Il mio amore non si spiega con parole da poeta, nemmeno con i gesti di un attore, non è trasferibile, non muore, il mio amore è fatto solamente col canto libero del mare, che il vento non riesce a soffocare, il tempo non potrà modificare, che tu non hai voluto mai sentire. E come disse un vecchio pescatore, se avessi mille reti da gettare, due sole cose non potrai pescare, l'amore e il canto libero. Angoli di sera, di appuntamenti, di portoni complici accoglienti, di progetti e baci quanti quanti, io ti parlo adesso e tu non senti. Spogliati gazzella come quando vuoi, con chi ti pare, ma non c'entra niente con l'amore, un amore come lo stupore di chi si è fermato ad ascoltare il canto libero del mare, che investe le montagne e le pianure, respira forte, senti il suo sapore, perché ti ostini ancora e voglio dedicarlo a te.